Adesso, buongiorno a tutti quanti i commensali che sono arrivati a questa zuppa di porro di oggi, 11 aprile. Cosa è successo sui mercati? La cosa che è successa è che i mercati sono, come dicono quelli, gli operatori di borsa degli anni 80, boomers, sono sul lotto volante. Ogni giorno è infelice a modo suo. Ieri i mercati sono, ciao, mitico Carlo. Sono scesi, oggi hanno aperto positivamente in Europa e poi sono riscesi di nuovo. Allora, insomma, che cosa è successo? È successo che l'escalation dei dazi con la Cina sta continuando, nel senso che alla fine l'unico dazio vero che c'è è quello nei confronti della Cina del 145%. Anzi, facciamo un pochino di chiarezza, grazie al Corriere della Sera c'è una piccola tabella che poi fondo è la cosa fondamentale, cioè le notizie prima di tutto e i commenti dopo. E cioè, i dazi, così come impostati dalla nuova amministrazione Trump, vedono il 145% nei confronti dei cinesi, quindi insomma una cifra fenomenale, e il 2,25% continuano a esserci nei confronti di tutti i produttori di alluminio, ferro, auto e componenti di auto. Carafa S, sei solo un buffone paraculo meloniano. Adesso questo carafa lo mandiamo a fanculo. Ecco, mandato a fanculo. Poi il 25% dunque su i metalli e poi sono esclusi dai dazi alcuni prodotti che erano già nel trattato di libero commercio che c'era tra Messico e Canada. Restano nei confronti dell'Europa comunque dazi del 10%, quindi rispetto a prima, anche se non vi è del tutto chiaro e non lo era neanche a me, c'è un dazio del 10% generalizzato nei confronti dei prodotti europei. L'Europa che cosa ha fatto? Ha congelato tutto l'insieme di contromisure sui dazi del 25% di acciaio e di alluminio. Quindi l'Europa ha fatto una cosa sacrosanta. Per una volta, diciamo, la linea trattativista è andata avanti. Intanto Antonello Lombardo mi fa una donazione. Leggo Nicola, piccola domanda che però mi incuriosisce. Secondo te cosa farà la BCE con l'Euribor? Allora, l'Euribor è il tasso di interesse che spesso alcuni di voi utilizzano come parametro per i mutui, ma non solo i mutui, il credito Lombard, eccetera. E l'Euribor non è definito dalla Banca Centrale Europea. L'Euribor è influenzato ovviamente dai tassi centrali della Banca Centrale Europea, ma è in funzione di esso e quindi è perfettamente legato al mercato e non alla Banca Centrale Europea. È chiaro che se i tassi della Banca Centrale Europea diminuiscono, la marea fa sì che diminuisca anche l'Euribor, ma non è un tasso governato dalla Banca Centrale Europea. L'altra cosa fondamentale è che mi viene da pensare che l'Europa ha pensato di fare una trattativa di questo tipo e anche qualche colpo in canna, cioè l'idea che aveva l'Europa era quella di procedere ad una tassazione dei ricavi pubblicitari fatte dalle piattaforme americane sul mercato europeo. Allora, vedete, la cosa potrebbe anche sembrare interessante, soprattutto per noi che facciamo questo mestiere. Ormai la pubblicità, tutta Facebook e Google, i giornali sono poca roba, le attività tradizionali prendono poca pubblicità. C'è qualche cosa, pensate un po' voi, ancora nell'outdoor, cioè le pensiline hanno un funzionamento fisico che ancora regge. Però il punto sostanziale è che la tassazione su queste piattaforme è un trade, una minaccia pazzesca nei confronti degli Stati Uniti e anche se piuttosto efficace probabilmente, perché si tratta di servizi sui quali gli Stati Uniti sono esportatori netti nei confronti dell'Europa, il principio fondamentale è che conviene fare un accordo piuttosto che mettersi a litigare. Oggi è interessante l'intervista che fa Briatore sul giornale Oara Borselli, perché Briatore conosce Trump da tempo, o almeno così dice di fare, e dice che dà un senso della psicologia di Trump. Dice: guardate che Trump va avanti come un treno, può fare qualche stop and go, d'altronde anche i treni si fermano, dico io, nelle fermate, ma sono tutte fermate e stop tattici. Alla fine, quando vuole qualcosa, non c'è nessuno che lo fermi. In questo senso, quindi, conviene assolutamente fare una trattativa con lui, anche se prima di dare lo schiaffo è stato certamente lui. Riguardo poi alle tassazioni europee, io vi segnalo sempre che noi ci troviamo in una grandissima e straordinaria comunità economica europea, in cui c'è un paese, l'Irlanda, in cui c'è il 90% delle grandi multinazionali americane che hanno posizionato i propri headquarters. E non perché l'Irlanda sia particolarmente efficiente, perché abbia il bel tempo, perché ci siano le donne più belle del mondo o gli uomini più belli del mondo, no, ma perché c'è una tassazione grandemente, grandemente inferiore rispetto a quella che c'è in tutto il resto d'Europa. Quindi un'Europa così fatta, io sono per la libertà, ognuno tassi quanto vuole, quindi esattamente c'è, come possiamo dire, una corsa a tassare di meno, che è poi l'obiettivo che ogni liberale deve avere, ma il punto fondamentale non è quello di impedire all'Irlanda di tassare poco, ma è impedire agli altri di farne concorrenza. La cosa incredibile è che l'Europa è così attenta ai cosiddetti aiuti di Stato, cioè tu non puoi aiutare un'industria, un settore, perché sennò ti fanno un mazzo così, e dall'altra parte è così disattenta a fare concorrenza fiscale. Giulia Ligresti la vedo ora su Instagram, la saluto, c'è il suo libro, mi raccomando, guardatelo, prendetelo, perché è una storia allucinante quello che le è capitata di ingiustizia, come tante storie di ingiustizia che raccontiamo sempre su Quarta Repubblica. E la vicenda dei mercati ovviamente spinge tutti i giornali a dire mo che famo, mi sembra che sia il Sole o qualcun altro che dice investire in metalli, in oro, in argento, in maniera un pochino più sofisticata. Il Wall Street Journal, che è il giornale della finanza, diciamo, sofisticata appunto americana, cerca di spiegarci che cosa è il comportamento migliore da tenere in borsa, e non è che chiarisce granché, però dà alcuni spunti e dice: nelle situazioni di volatilità come quella, cioè sale, scende, ieri guadagnava, l'altro giorno perdeva, beh, insomma, diamo più peso, ha consultato un neuropsichiatra, ma si poteva anche consultare un contadino, era la stessa identica cosa, perché il buon senso appartiene probabilmente agli esseri umani che ancora ragionano. Dice il neuropsichiatra e anche il mio contadino che nei momenti di volatilità diamo più peso agli eventi recenti che alle vecchie evidenze. Quindi quando vediamo che il mercato perde il 20% ci stracciamo le vesti e non riusciamo a vedere il grande quadro. Questo nulla toglie sul fatto che abbia più o meno bene fatto Trump a fare i dazi, secondo me ha fatto male, però stiamo attenti a guardare il breve termine. Ciò che impariamo nel breve termine non necessariamente rappresenta il futuro nel lungo termine. Stiamo parlando di azioni, di titoli in borsa. E allora dice: bisogna intanto capire che cosa abbiamo nei nostri portafogli. La gente viene istericamente magari colpita dal fatto che quel giorno i titoli perdono il 20% e vende, e non capiamo ad esempio che tempi e che prospettive abbiamo, perché i mercati finanziari negli ultimi 100 anni sono cresciuti del 10% all'anno. Aver perso 10% in un giorno vuol dire che in pochi giorni hai perso quanto si guadagnava in un anno, questo è fuori di dubbio, ma nel lungo periodo quella roba lì, dice Wall Street Journal, è recuperabile. E fa un esempio pratico. Gli americani in questo sono fenomenali, soprattutto i giornalisti americani, perché gli italiani, gli europei, i latini fanno la filosofia, la pippa filosofica, e loro dicono: prendete Apple, che è il titolo che ha perso più in questi giorni e poi ha guadagnato qualcosina. Dal 2 aprile, cioè dal casino del Liberation Day, ha perso il 23%. Guardate che perdere un quinto del valore per un'azienda, l'azienda che vale due volte il PIL italiano, è una cosa pazzesca. Ha perso il 23%. Nel 2025, cioè in tutto l'anno, a partire quindi dall'inizio del 2025, che Trump non era ancora insediato, ha perso il 31%, quindi meno 25% dal 2 aprile, meno 31% dall'inizio dell'anno. Sapete, se voi aveste comprato Apple e ve la foste tenuta nel vostro cassetto, quanto avreste guadagnato se l'aveste comprata 10 anni fa? Beh, il 500%, manco la cocaina. Se l'avesse preso 5 anni fa, avreste guadagnato il 160%. Quindi dice: se mettete le cose in una prospettiva diversa, i titoli azionari hanno una storia diversa, giusto o sbagliato che sia. Grande Ferruccio che vedo arrivare su Instagram. Insomma, quindi Apple in 10 anni ha guadagnato il 500%. State a preoccuparvi che ha perso il 23% dal 2 aprile? Insomma, guardate nel lungo periodo. Questo è il consiglio del Wall Street Journal oggi. Però poi c'è un'altra questione fondamentale che è legata su Repubblica, ma non tanto sui giornali americani, soprattutto su Repubblica e i giornali italiani, è la questione del cosiddetto insider trading di Trump, che è una gigantesca bufala. Cosa succede? succede? Mercoledì alle 9.37 Trump, cioè non dobbiamo, come possiamo dire, noi dobbiamo distinguere la follia, l'essere degli screanzati con i reati, perché il fatto che uno sia folle non vuol dire necessariamente che commetta dei reati. Se sei folle e ammazzi, commetti un reato; se sei folle e resti folle, sei semplicemente un folle. Cosa è successo? Grande per il Belgio di Ferruccio. Cosa succede? Che mercoledì alle 9.37 il presidente Trump, dopo 20% di crollo di mercati, 6.000 miliardi bruciati, ma ovviamente bruciati soltanto se uno ha venduto in borsa, fa un tweet sul suo piattaforma Truth, come cazzo si chiama: adesso è un momento grandioso per comprare. Cosa succede? Dopo 3 ore e mezza annuncia il rinvio di 90 giorni dei dazi. Lo Standard & Poor's fa il 9,5%, il Nasdaq fa il 12,2%. Dal 2001 non c'era un balzo così alto del Nasdaq, del 12,5%. Allora, che cosa si è detto? Trump scrive questa cosa e fa l'insider trading. Allora, vedete, si può anche darsi, io non escludo nulla del presidente che faccia l'insider trading. Io mi immagino un signore di 85 anni, quanti ne ha Trump, che pensi a fare insider trading, o pensa invece il suo narcisismo di svilupparlo attraverso la presidenza del mondo, il baciare il culo di tutti i paesi e del dire quanto sono fico io, o aggiottaggio, come dice Lucky Star. Il problema è che se uno scrive una cosa di questo tipo su un social media, chiunque pensi che lui è un truffatore che stia per fare quella roba lì avrebbe potuto comprare. Peraltro, lunedì c'era uscita un'indiscrezione che avrebbe rilanciato di 90 giorni i dazi, e anche in quel momento il mercato era salito. Quindi, voglio dire, c'era tutta la possibilità per chiunque di poter scommettere su questa frase di Donald Trump. 2 giorni prima c'erano state le prove generali, cioè un suo consigliere gli avevano chiesto: è possibile rinviare di 90 giorni? E lui aveva detto sì, ma sì, era come un intercalare. Quel sì che aveva detto come intercalare aveva fatto schizzare il mercato in alto. Poi c'era stata la smentita della Casa Bianca. Allora, il punto fondamentale è: stanno comunicando bene? No. I dazi sono una ficata? No. Sono dei cialtroni? Sì. Stanno commettendo dei reati? Ma forse, vediamo. Però il punto fondamentale è che tutti voi sapevate sin dal primo giorno che Trump avrebbe messo i dazi, lo dice da sempre. Tutti voi sapete che il ciuffo ha questa follia contro le produzioni fatte all'estero e le vorrebbe fare in casa, e questa non è una cosa nuova. Sapete tutti che avrebbe messo i dazi, l'ha detto in tutti i modi, li ha messi, e stiamo qui a discutere che poi, quando dopo il mercato gli fa un culo così e i suoi consulenti gli fanno un culo così, alcuni almeno di loro, lui fa una comunicazione irrituale, orribile, che tutti noi avrebbe potuto aiutare a comprare un botto di borsa, di titoli in borsa, e lui fa insider trading. Vi segnalo, certo, non è una cosa pulita, non è una cosa bella, non è una cosa nei canoni della normalità, così come non è nei canoni della normalità svegliarsi e mettere un cartello dicendo che il 39% sono i dazi europei, che è una minchiata. Il punto sostanziale è che i giornali su questo impazziranno, italiani, perché che cosa hanno preso? Hanno preso il future che si può fare sullo Standard & Poor's, è un derivato che si può fare sullo Standard & Poor's, che costa relativamente poco, che ha guadagnato il 2000 per 1000. Allora, adesso noi siamo convinti che ci sia tutta una serie di truffaldoni che hanno fatto questa cosa. Se verrà dimostrata, sono il primo a dire che truffaldoni, però in questo momento semplicemente io dico che un insider trading è tale se è insider. Se tu lo scrivi su un social media non è per niente insider, cioè lo sanno tutti. Quindi, se voi aveste creduto a Trump, come avevate creduto 2 giorni prima, avreste dovuto comprare. Io sto bello fermo, anzi ho venduto tutti i titoli, come voi ben sapete, perché in un momento come questo meglio stare calmi sulla borsa, perché come fai ti scotti. Peter Navarro, oggi il Wall Street Journal, dice che il grande consigliere per i dazi, il 75enne, detestato da Elon Musk, il consigliere dei dazi appunto al 20%, subito e tutti nei confronti dell'Europa e della Cina e del Vietnam e anche delle isole dei pinguini. Beh, insomma, questo Peter Navarro è stato messo un po' da parte. Beh, il Wall Street Journal dice che è giù, ma non fuori, nel senso che Peter Navarro è ancora lì. Ciao Elisabetta, buongiorno. E quindi sulla vicenda dei dazi ne vedremo ancora delle belle. Invece cose italiane interessanti ci sono, 2 sostanzialmente. La prima è che Miuccia Prada, anzi forse Patrizio Bertelli, si compra Versace. È un matrimonio, come dicono, io prendo i giornali stranieri, Les Echos francese, prima pagina, perché i giornali francesi, questo giorno non c'è neanche una riga in prima pagina, Les Echos, matrimonio di fuoco e grazia, così definisce questa acquisizione di Versace. Il Guardian inglese, Prada compra la... compra Versace, è molto secco, per 1,25 miliardi di euro. Si tratta di un acquisto di un'azienda che non era più italiana, perché Versace era di questa Capri Holding, che è una, mi sembra, azienda americana, penso americana, non sono così convinto, e riporta in Italia un marchio, ma questo ci interesserebbe relativamente, non facciamo i trampiani qua, ma soprattutto crea, questo è il dato fondamentale, crea un gruppo italiano di dimensioni importanti. Sono pochi i gruppi italiani che hanno comprato marchi italiani. Mi viene in mente l'ultimo Moncler, che si prese Stone Island, come voi vi ricorderete forse, e mi sembra che Miuccia e Patrizio Bertelli, dopo aver comprato Church, un po' rovinandole, e aver comprato Carshu, mantenendole uguali, adesso si sono presi Versace, che è un titolo della Madonna. Giulia Crivelli, giustamente, su Sole 24 Ore dice: beh, insomma, un bel coraggio in un momento così forte di incertezza. Ma l'incertezza c'è sui mercati finanziari. Il punto sostanziale è che se tu c'hai un grande marchio, beh, è del lusso, probabilmente puoi andare avanti. L'altra notizia invece clamorosa è questa: solo il Fatto Quotidiano oggi ne parla. È il delisting, cioè aver tolto dal mercato il famoso Sole 24 Ore. Fu quotato nel 2007, il 6 dicembre. Il giorno di San Nicola, quindi me lo ricordo bene, fu quotato con una valutazione di mercato che all'epoca scrissi, mi ricordo, sul giornale, folle. Fece una battaglia su questa quotazione perché si trattava di un vero e proprio furto ai danni di chi investiva. Nella storia recente ci sono due grandi furti. Il primo fu la quotazione di Saras a un prezzo senza senso. La seconda fu il Sole 24 Ore a un prezzo senza senso. Valeva in borsa 275 milioni. Oggi ognuno dei 47.000 azionisti, scusatemi, 27.000 azionisti del Sole 24 Ore, non i fondi istituzionali ma anche loro, hanno perso la bellezza di 200, hanno perso il 90% del loro investimento, cioè 217 milioni di euro buttati nel cesso. E il Sole 24 Ore non sarà più quotato. Complimenti. Nel frattempo le escort, dicono tutti i giornali, avranno il codice Ateco, cioè il codice col quale aprire la partita IVA. Il PD: si tratta dello sfruttamento della prostituzione, state legalizzando le mignotte, la tratta di esseri umani, questo governo. Ragazzi, tutte minchiate. Tutte straordinarie, gigantesche minchiate. Basta leggere un pezzo, quello di Gonzato, sul Libero, che vi spiega che c'è una normativa comunitaria perché in Europa le mignotte, in alcuni paesi, tipo Germania, si può dire mignotte, l'escort adesso si dice, in Olanda e in Germania, ad esempio, sono legalizzate e hanno un loro codice fiscale, una loro partita IVA. E pensate che in Germania, dice Gonzato, lo Stato incassa 13 miliardi dalle attività legate al sesso. In Italia zero, tutto a nero. Cosa abbiamo fatto? Attraverso un codice Ateco dell'Istat abbiamo legalizzato la prostituzione? No, non abbiamo fatto nulla di tutto questo, ci spiega Gonzato. Abbiamo preso a riferimento le normative europee che prevedono attività di anche di accompagnamento, anche Svizzera, ma non è Unione Europea, e abbiamo semplicemente applicato questo codice alle attività legali che si possono fare in Italia. Se uno di voi mi dice, se una di voi mi dice: senti Nicola, ti do 500.000 euro se mi accompagni al ristorante, io ci sto, facciamo una bella fattura da 500.000 euro e io vado al ristorante. Adesso, a parte le battute, vuoi darmi la fattura? Faccio la fattura. Prima non c'avevo il codice, oggi ce l'ho. Si può fare questo per prostituzione in Italia? No, tutto il resto sono chiacchiere. Feltrino oggi sulla Stampa fa un fondo bellissimo, il suo rubrica, perché dice: ragazzi, questa storia della denatalità un po' è mal congegnata, perché ho visto che in Finlandia c'è un tasso di natalità dell'1,39 contro l'1,19 dell'Italia, il che vuol dire sostanzialmente che si stanno restringendo, perché ogni coppia fa 1,39 figli, è la media ovviamente, il che vuol dire che da due ne arriva uno, poi quell'uno si sposerà con un altro e ne arriva un altro uno. In questa maniera ovviamente si inaridisce la demografia della Finlandia. E però la Finlandia, secondo le statistiche, è il paese più ricco d'Europa, 53.000 euro di reddito pro capite, è il paese più felice d'Europa, c'ha il welfare più felice d'Europa, ha meno corruzione di tutta l'Europa, sto leggendo tutte le cose che c'ha, ha il welfare più incredibile d'Europa, e pensate che i maschi possono avere 6 mesi di congedo, manco le donne in Italia, se hanno dei figli. Quindi gli avevamo fatto tutta l'impalcatura più bella del mondo. Il problema è che non sono i soldi, aggiungo io, a rendere un paese aumentare la natalità in un paese, nonostante l'idea marxiana che è sempre l'economia a determinare lo spirito, talvolta è lo spirito che determina l'economia, e la ricchezza di un paese, tanto più ricco tanto meno figli fa, cioè dovremmo essere più poveri paradossalmente per fare più figli, come si vede nei paesi più poveri del mondo che fanno molti figli. Comunque la cosa è raccontata, e sì, ha ragione Alessandro Carlorsi, in Finlandia fa freddo, ma questo ti dovrebbe stringere un po' più a casa, insomma, dovrebbe farti avere qualche rapportino in più. E l'altra cosa che vi segnalo, dalla campagna, dice Rosa De Lucia, eccola qua, io speriamo che me la cavo, come il famoso titolo di un libro famoso di un maestro elementare scomparso purtroppo. Beh, insomma, il Partito Democratico sta cercando di far sì che si candidi il mitico Fico, ex presidente della Camera, grillino della prima ora, e che ora è senza lavoro, e questo candidato sarebbe anche molto ben voluto dal sindaco di Napoli, questo Manfredi, alla faccia, no, dei tecnici che vengono prestati alla politica. Quando arrivano con la sinistra diventano sempre una lista civica, un uomo politico, e quindi è Manfredi, che lui stesso è stato eletto da una larga coalizione, che vuole che ci sia una larga coalizione per la campagna. Dio e lo scampi, non per Fico, ma perché ci vorrebbero invece persone, cioè passare da De Luca a Fico. Ragazzi, non voglio pensare quello che possa succedere in quel paese. Invece in UK all'asilo i bambini vengono accusati di omofobia, lasciamo perdere. Quindi l'idea della campagna è questa. Alcuni di voi mi chiedono se ho visto ieri sera Formigli e Prodi, e sono veramente dei cialtroni, tutti e due. Posso dirlo, io non parlo mai dei miei colleghi, eccetera, però quando ho sentito il giornalista chiedere, il giornalista per bene, dalla schiena dritta, la persona che ci fa lezioni di giornalismo, chiedere a Prodi in maniera retorica, scusi Prodi, però lei ha chiesto già scusa alla giornalista, mentre è del tutto evidente che lui non ha mai chiesto scusa alla giornalista, e Prodi dirgli no, veramente io non gli devo chiedere scusa perché non c'è stato nulla. Quando vedo questo siparietto e vedo che siamo noi della destra a parlare di questa cosa sulla 7, che è quella che questa cosa l'ha alimentata con quel video, insieme a Rai 3 che ha alimentato il casino, cercando, mentre noi da grandissimi signori abbiamo semplicemente denunciato, non potevamo fare altrimenti, che non si tirano i capelli. Lui dice che era una bugia, noi abbiamo detto guarda che se tu mi devi dire che è una bugia hai detto una stronzata, cioè noi non abbiamo fatto nulla più di quello che potevamo fare, anzi abbiamo fatto molto meno di quello che dovevamo fare su questa vicenda. Ora fatemelo dire, ma vaffanculo, ma vaffanculo, noi saremmo gli squadristi, noi abbiamo avuto una giornalista a cui gli hanno tirato i capelli, quello gli ha detto che non era vero, poi dopo non si è manco scusato, tutto il cancan l'hanno fatto gli altri e il problema siamo noi. Beh, certo che io glielo dico al politico che mi tira i capelli, guarda, non tirare i capelli al mio giornalista, ma non ho parlato di violenza, non ho parlato di molestie, non ho parlato di tutte quelle cose su cui avrebbero parlato loro, e adesso è colpa nostra. E peraltro i fenomeni cosa mi devono spiegare? Beh, ma Prodi, lei ha già chiesto scusa, basta con sta storia della destra che si accanisce con loro. E Prodi gli dice no, ma io veramente non l'ho chiesto scusa perché non ho fatto nulla. Vabbè, sono di buon umore questa mattina e non voglio continuare. Mi spiace perché parlare di quelli che fanno il mio mestiere è sempre difficile, anche perché siamo in diretta, siamo in televisione, possiamo fare un sacco di minchiate, anch'io le faccio, ma questa mi sembrava una cosa bella preparata. Ciao.